www.storiedijoe.it e la storia continua. Quando il bastardo diventò il conquistatore. Il primo corpo a corpo. La prima fase della battaglia è costituita dal tiro degli arcieri normanni, le cui frecce sono rese inoffensive dagli scudi della compatta formazione sassone. Da un tempo relativamente breve gli arcieri vengono richiamati e Guglielmo ordina l'attacco della fanteria. Mentre sono impegnati a risalire il pendio, gli uomini vengono investiti da una fitta granucola di pietre da fionda e giavellotti. La linea vacilla e quasi ripiega. Poi, sotto la sferza dei comandanti si compatta e raggiunge la cima del crinale. Il corpo a corpo si accende, violento e brutale. Successivamente, essendo ormai evidente l'impossibilità della fanteria di aprire varchi nella linea nemica, Guglielmo getta nella mischia la cavalleria, attaccando a gruppi e a ondate. Centinaia di cavalieri lanciano i propri cavalli a una carica ridotta a causa della forte pendenza. A questo punto la maggior parte degli uomini è impegnata nel combattimento ravvicinato e sia Roldo che Guglielmo con apprensione attendono il momento fatale. Fuga e contrattacco. Improvvisamente l'ala sinistra dello schieramento normanno, tenuto dai bretoni, cede e soldati e cavalieri voltano le spalle al nemico. Si lanciano in una disperata fuga verso la valle. Questo movimento, che lascia scoperto il lato sinistro del fronte normanno, propaga il panico lungo l'intera linea, che già mostra i primi segni di cedimento. Guglielmo cade a terra, trascinato giù dal cavallo colpito a morte, e subito serpeggia la voce che il duca sia morto. Guglielmo capisce che non c'è tempo da perdere. Requisito un cavallo, si toglie l'elmo mostrando il suo volto ai fuggitivi, quindi ordina il contrattacco sui soldati dell'ala destra inglese, che si sono lanciati all'inseguimento dei bretoni. Accerchiati dalla cavalleria, isolati, in breve tempo gli inseguitori vengono sterminati. Alle 12 una tregua permette a entrambe le parti di riorganizzare gli schieramenti. Guglielmo però ha fretta e ordina un attacco generale, che tuttavia neppure questa volta sortisce l'effetto sperato. Le cariche si susseguono nel corso del pomeriggio e in almeno due occasioni la cavalleria si lancia in una fitta fuga per attirare gli inglesi fuori dal loro impenetrabile schieramento. Finalmente, a pomeriggio inoltrato, gli uomini di Aroldo appaiono stanchi e meno motivati. La stretta finale. Guglielmo schiera nuovamente gli arcieri, i cui tiri questa volta si rivelano letali. Il fronte nemico si restringe, lasciando liberi i lati del pianoro alle azioni avvolgenti della cavalleria. Bersagliata dall'ennesimo attacco coordinato di fanteria e cavalleria, la linea inglese è aggirata e finalmente sfondata. Aroldo, ingaggiato in combattimento da alcuni cavalieri, viene ucciso. Subito i sassoni, raggiunti dalla notizia della morte del re, gettano le armi e si danno la fuga nel bosco di Andreswald, mentre intorno al corpo privo di vita del sovrano, la guardia personale, secondo già una antica consuetudine, muore ma non si arrende. La battaglia di Hastings giunge al suo epilogo. Il 25 dicembre 1066, Guglielmo, ormai per tutti il conquistatore, viene incoronato re a Westminster. È la fine dell'Inghilterra sassone, ma anche l'inizio di quel processo di feudazione che inserirà definitivamente l'isola nelle vicende politiche europee. L'errore fatale. Sulla base di quanto avvenuto con Harald, alcuni storici ritengono che Aroldo intendesse prendere di sorpresa l'esercito normanno. In realtà, è da tener conto del fatto che i soldati dell'élite della guardia dovevano essere duramente provati dalla battaglia di Stamford Bridge, oltre che dalle centinaia di chilometri percorsi. Inoltre, Aroldo ebbe sicuramente bisogno di gran parte della notte del 13 ottobre per far affluire nel luogo del rendezvous le migliaia di soldati appiedati nei fiord del Sussex e del Kent, e per far giungere le leve raccolte nella regione di Londra. L'esercito che egli schierò la mattina del 14 era comunque inferiore, come quantità e qualità, e quello che avrebbe potuto radunare nei giorni a venire. Harold, a tal fine, godeva del tempo necessario dal momento che Guglielmo non aveva dimostrato alcuna intenzione di addentrarsi nel territorio sassone. Infatti, per il forte anticipo sul nemico, il bastardo, avrebbe potuto marciare direttamente su Londra. Ma la scelta di non allontanarsi dall'approdo fortificato di Hastings gli evitò il rischio di essere tagliato fuori dalle proprie linee di comunicazione. Da canto suo, Aroldo avrebbe avuto la possibilità di armare la flotta e attaccare la base normanna dal mare, stringendo in una morsa l'esercito del duca e negandogli ogni collegamento con la madrepatria. La sua ben nota impetuosità forse fu determinante per gli esiti del conflitto. Una cronaca in 70 metri. Oltre a essere uno dei più celebrati avvenimenti militari del Medioevo, la battaglia di Hastings è sicuramente uno dei meglio documentati. Tra le numerose fonti, però, solo alcune hanno pregio di essere pressoché contemporanee alle vicende narrate. Ricordiamo il resoconto dei fatti di Guglielmo di Poitiers, cappellano del Bastardo, il Carmen de Hastings Proelio, opera in versi del vescovo Guido d'Amiens, e il famosissimo Arazzo di Bayeux, realizzato su iniziativa di Matilde, sposa del duca. Quest'ultimo, con i suoi 70 metri di immagini ricamate, costituisce una testimonianza documentaria di altissimo livello per la rappresentazione di abiti, tecniche di combattimento, armi e armature degli eserciti coinvolti nella battaglia. www.redigio.it e la storia continua.